Marte. Tutto pronto per la 22esima giornata di campionato in chiave Napoli. Lazio-Napoli si gioca all'Olimpico alle ore 18 e Radio Marte sarà praticamente lì. Rieccoci in studio.
Passaggio, tiro.
Siamo pronti,
cuffie in testa,
microfoni accesi, via! Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento di fine settimana dedicato alla giornata di Serie A, la 22esima, in chiave Napoli, Lazio-Napoli si gioca alle ore 18. Dopo l'avventura in Supercoppa italiana finita come tutti ormai sapete, la squadra di Mazzarri torna in campionato con un'emergenza incredibile perché mancano 9 giocatori all'appello: Meretto, Olivera, Nathan e Traoré. Mancano tre squalificati, e cioè Simeone, Kvaratskhelia e Kajuste. Mancano Osimhen e Anguissa, che sono impegnati in Coppa d'Africa, o meglio, ieri la Nigeria ha poi battuto 2-0 il Camerun, per cui ha mandato a casa il Camerun di Anguissa, e Anguissa nelle prossime ore è atteso nuovamente a Castelvolturno per mettersi agli ordini di Walter Mazzarri. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni e buon pomeriggio a Enzo Rambone, che ci accompagnerà qui in studio durante tutto il corso della partita e anche nel post.
Buon pomeriggio
Enzo, grazie per essere con noi. Ci sono già le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli. Il 3-4-2-1, figlio dell'emergenza, scelto da Mazzarri, è il seguente: Gollini in porta, Ostigard, Rachmani e Juan Jesus sono i tre difensori. I quattro centrocampisti sono Di Lorenzo, largo a destra, Mario Rui, largo a sinistra, Mediani al centro, Lobotka e Demme, quindi dà struttura alla formazione e meno tecnica, soprattutto per quanto riguarda Demme, ma Zielinski gioca più avanti insieme a Politano alle spalle di Raspadori. Questa è la formazione del Napoli. La Lazio di Sarri risponde con il 4-3-3, Provedel in porta, Lazzari, Gila, Romagnoli e Mariusic sono i quattro difensori, Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto in mediana, Isaksen, Castellanos e Felipe Anderson nei tre d'attacco. Queste le due formazioni ufficiali di Lazio e Napoli, due culture a confronto di calcio totalmente diverse, vero Enzo?
Sì, nonostante le assenze c'erano gli uomini per poter riproporre in campionato il 4-3-3. Mazzarri ha voluto optare per un 3-4-3, 3-4-2-1, che forse gli dà maggiori garanzie, no? In termini di compattezza, di chiusura degli spazi.
Allora Pasquale Tina, il nostro inviato a Castelvolturno, è già con noi. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Allora, abbiamo dato lettura della formazione ufficiale. Gioca Demme dal primo minuto e c'è Zielinski, finalmente. Torna in campo.
Rispetto alle nostre previsioni, le mie previsioni della vigilia, l'unico vero cambio era Mario Rui, che alla fine ha giocato, insomma, evidentemente da garanzia al posto di Mazzocchi, ma non mi sorprendono le scelte di Mazzarri. Senza Kajuste ha inserito Demme perché vuole ovviamente un centrocampista di quantità insieme a Lobotka e Zielinski. Il modulo può essere un 3-4-2-1 o anche un 3-5-1-1, adesso vedremo in partita, insomma dipende da Zielinski quante volte si alzerà oppure no. In panchina hai due opportunità che secondo me vedremo in corso d'opera. Una Ngonge, che rappresenta l'unico cambio offensivo e quindi secondo me lo vedremo perché può fare anche il centravanti di manovra. A centrocampo hai anche Den Donker, che magari nel secondo tempo può dare una mano, insomma, visto che è un mediano prevalentemente di copertura ma anche molto intelligente dal punto di vista tattico.
Sarà l'occasione per dunque dare un'occhiata ai nuovi arrivati: Den Donker in mediana, Gong più avanti. Hai parlato di Zielinski, di Politano e di Raspadori, un tridente inedito, con Zielinski che potrebbe giocare sulla linea di mediana e alzarsi all'occorrenza, Politano che dovrebbe partire sempre da destra e Raspadori in zona centrale. Insomma, è un po' ibrido nei movimenti, almeno sulla carta, questo tridente.
Sì, Gianluca, un tridente inedito ma anche dettato dalla necessità, perché il Napoli non ha Kvaratskhelia, non ha Simeone, non ha Osimhen, che tra l'altro ieri si è anche qualificato ai quarti di Coppa d'Africa battendo proprio Anguissa. Quindi un tridente inedito, vedremo, insomma, ripeto, capiremo insomma se Zielinski farà più il centrocampista, come credo, più che l'esterno, magari un centrocampista che seguirà l'azione. Secondo me entra 3-5-1-1, però vediamo insomma nel corso della partita. Di sicuro Zielinski avrà il compito di aiutare un po' la manovra offensiva. Il Napoli deve non soltanto contenere la Lazio, ma provare a metterla in difficoltà per sbloccare il risultato. Chiaro che una squadra come il Napoli scende in campo, non può accontentarsi soltanto del pareggio, ma deve provare a mettere in difficoltà la Lazio.
L'emergenza del Napoli è chiara quando si va a leggere la panchina di oggi, certo. Perché ci sono i Dasiak come secondo portiere, Contini altro portiere, poi Mazzocchi, Davino, Gaetano, Gioielli, il nuovo arrivato Den Donker, Lindstrom e Ngong, anch'esso nuovo arrivato. Per cui in pratica in panchina ci sono soltanto giocatori, tranne Lindstrom, Mazzocchi, Den Donker e Ngong, che sono tre nuovi arrivati a gennaio.
Assenti oggi, nove. Perché sono i tre infortunati, Meret, Nathan e Oliver. I due in Coppa d'Africa, che sono Osimhen e Anguissa. Adesso insomma, con l'eliminazione probabilmente Anguissa, anzi credo sicuramente Anguissa sarà a disposizione domenica contro il Verona. Poi c'hai tre squalificati, che sono Cajuste, Quaraschelli e Simeone, e poi Gianluca c'hai Traoré, che sta svolgendo questo programma di riatletizzazione, quindi non è stato convocato. L'idea insomma del Napoli è di averlo a disposizione da domenica prossima, quando il Napoli affronta il Maradona il Verona domenica 4 febbraio alle 15. Quindi gli assenti sono 9 in questa partita, quindi l'emergenza c'è, l'emergenza è piena. L'obiettivo del Napoli è provare a fare il risultato oggi in emergenza, e poi magari trovare della continuità con le prossime settimane, quando comincerà insomma a ritrovare anche i giocatori e potrà insomma chiedere di più dai nuovi. Considera che da martedì dovrebbe diciamo essere a disposizione pure Perez, che è l'ultimo acquisto, il difensore di Udinese.
È stato ufficializzato, Pasquale?
No, ufficializzato no, la trattativa riprende domani. Il Napoli contestualmente deve trovare, come dire, una sistemazione ad Østergaard, perché altrimenti Østergaard è fuori dalla lista dei 25 del campionato, quindi non parlo di lista Champions. Østergaard può andare di nuovo all'Udinese, perché è saltato il trasferimento al Genoa, dove lui voleva andare, oppure potrebbe andare al Torino, che probabilmente prende due difensori. C'ha Buongiorno, che ha avuto questo problema alla spalla nella partita col Cagliari, e Zima, che pure è infortunato, quindi il Torino potrebbe prendere due difensori e uno dei due Østergaard. Se la trattativa si chiude domani, Perez martedì fa già le visite mediche.
Perfetto, Pasquale, abbiamo parlato del Verona che ha appena pareggiato 1-1 con il Frosinone, già si sono giocate 7 partite di questa 22esima giornata, ne mancano 3, Lazio Napoli, Fiorentina Inter e Salernitana Roma, che si gioca domani, Fiorentina Inter questa sera. I risultati delle prime 7 partite dalla 22esima: Atalanta Udinese 2-0, Juventus Empoli 1-1, Milan Bologna 2-2. Poi tutte queste partite si sono giocate ieri. Oggi invece il Genoa ha battuto il Lecce in rimonta 2-1, Verona Frosinone 1-1, Monza Sassuolo 1-0. Sono 7, perché c'è anche Cagliari Torino che si è giocata venerdì, e il Torino ha vinto a Cagliari 2-1, quindi 7 come dicevo. Pasquale, buona partita, ci risentiamo più tardi eventualmente.
Quando volete. Ciao.
Grazie a Pasquale Tina, siamo con Enzo Rambone nel nostro pomeriggio contenitore legato alla Serie A, la 22esima giornata, e a Lazio-Napoli che comincia alle 18, cioè tra 44 minuti allo Stadio Olimpico di Roma. Napoli in emergenza, una formazione del tutto inedita contro il 4-3-3 di Sarri, che promette o prometteva spettacolo. Vedremo se oggi sarà in grado di proporlo all'Olimpico contro il Napoli. Tra poco anche le parole di Aurelio De Laurentiis, che a margine dell'assemblea di Lega di Serie A l'altro giorno ha parlato degli arbitri, ha praticamente ufficializzato l'addio di Osimhen a fine stagione, ha parlato di Zielinski, dell'Inter, di Marotta, insomma di tanti temi che cercheremo di analizzare uno per uno tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Rieccoci in studio, Gianluca Gifuni con voi per il contenitore dedicato a Lazio-Napoli che comincia tra esattamente 40 minuti allo Stadio Olimpico di Roma. Enzo Rambone in studio con noi, seguiremo il prepartita, seguiremo tutto il match con la cronaca, il commento e l'opinione durante il primo e il secondo tempo. C'è Gigi Soriani in regia che ci accompagna e che salutiamo. Allora, prima dei ulteriori collegamenti per commentare l'emergenza del Napoli, soprattutto la formazione scelta da Mazzarri per affrontare la Lazio oggi, la ribadiamo, un 3-4-2-1, 3-4-3 o 3-5-1-1 come vogliamo, poi vedremo come si piazzeranno in campo i calciatori scelti dal tecnico azzurro, con Gollini in porta. I tre difensori sono Østigard, Rachmani e Juan Jesus. A centrocampo, da destra a sinistra, giocano Di Lorenzo, Demme, Lobotka e Mario Rui. In attacco, Politano e Zielinski alle spalle di Raspadori. È chiaro che Zielinski, avendo anche delle prerogative in mediana, da mediano potrà, o da mezzala, potrà agire sull'asse dei centrocampisti e alzarsi all'occorrenza per dare una mano agli attaccanti. In quel caso si tratterebbe di un 3-5-1-1, lo studieremo durante la partita. Sei d'accordo con questa eventualità? No?
Sì, bisogna vedere la partita per capire se sarà più un 3-5-1-1 o un 3-4-2-1, e questo dipende dalla posizione in campo di Zielinski. Sì.
E allora 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Potete anche intervenire al telefono a 37 minuti dall'inizio di Lazio-Napoli allo 0816-36-6363. Ma sentiamo che cosa ha detto Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, nelle ultime ore a margine dell'assemblea della Lega di Serie A. Ha affrontato tanti temi: Osimhen, Zielinski, l'Inter, gli arbitri, il futuro del Napoli. Aurelio De Laurentiis.
Nessun tipo di accusa, quindi diciamo che le Iene fa quello di mestiere, no? Spettacolarizza il pettegolezzo. Se è un pettegolezzo, avranno fatto centro con l'interesse per i tanti interessati al mondo del calcio. Se invece diciamo non fosse un pettegolezzo, poi questo lo devono dimostrare, ed è nel loro interesse, per avere una certa credibilità, semmai dimostrarlo.
È stata la sua campagna acquisti questa, ecco. Invernale, 5 colpi, possiamo dire che Perez è fatta o dobbiamo aspettarci qualche sorpresa ancora?
No, ma veda, quando lei è praticamente beffato dalle istituzioni calcistiche, dove tu chiedi a Infantino: ma scusami, ma è possibile questa Coppa d'Africa? Ma io non c'entro nulla, devi parlare con il presidente della CAF. Vabbè. E quindi tu hai due giocatori in meno per parecchie partite e devi correre poi ai ripari. Poi hai qualche incidente, non abbiamo avuto due terzini per parecchio tempo, poi è rientrato Mario Rui ma ci manca ancora Rivera. I problemi ne abbiamo avuti, non è che non ne abbiamo avuti, il cambio dell'allenatore, quindi il cambio di un allenatore che ha pochissime giornate per preparare la partita ogni volta. La settimana tipo è fatta di 6 giorni di allenamento, no? Poi il 7° si va a giocare, e quindi non è che l'ha avuta, se credo, 1 o 2 volte soltanto. Quindi diciamo che Mazzarri fino adesso ha fatto il suo, è un gran professionista, e poi che volete dire, a me mi sta molto simpatico.
Il numero di José Mourinho l'ha per caso cercato in rubrica nell'ultimo periodo?
Io?
Gliela metto in maniera scherzosa.
Se Mourinho non c'entra nulla con il Napoli, scusate, stava alla Roma, adesso
è libero,
non so nemmeno se possa andare presso un'altra squadra, non ho studiato il regolamento, ma Mourinho è un grandissimo
in Italia, no, per la prossima stagione
allenatore, è molto simpatico, irruento, racconta la storia di un certo calcio, è portoghese, io amo molto i portoghesi perché è un popolo straordinario. Però io credo che il suo destino sarà forse fuori dall'Italia, non certo a Napoli.
Presidente, Østigard lascerà il Napoli e si è contento di aver centrato tutti gli obiettivi di mercato, perché Perez
è Østigard è un grandissimo giocatore ed è un bravissimo ragazzo, quindi Østigard serve al Napoli. Poi adesso vediamo un momentino, perché veda, quando lei fa il mercato, certo, poi deve sperimentare sul campo gli acquisti. Allora, fin tanto che gli acquisti non sono stati ancora né allenati né sperimentati in qualche partita, è difficile fare dei ragionamenti di chi debba ancora partire o di chi debba ancora restare. Ragazzi, è stato un piacere.
L'ultima domanda sul commento a proposito di Coppa d'Africa: dalla Coppa d'Africa sono arrivate le parole di Osimhen sul suo futuro, non so se...
Ma lo sapevamo,
già tutto stabilito.
Ma questo lo si sapeva già da quest'estate. La nostra trattativa è stata una trattativa molto lunga e amicale, perché se no non sarebbe stata così lunga, no? Lei quando c'ha un amico si vuole trattenere a lungo con l'amico, no? E quindi uno così allungava il brodo, ma sapevamo perfettamente che lui sarebbe andato o al Real Madrid o al Paris Saint Germain o a una squadra inglese.
Con Zielinski non c'è invece più speranza di averlo anche l'anno prossimo, lo vedremo più passeggiare per queste vie?
Ma vede, Zielinski, che è un bravissimo ragazzo e un ottimo calciatore, è stato 8 anni con il Napoli. Io credo che certe storie di grande simpatia e di grande amore poi a un certo punto vadano al termine così da sole, quindi se lui volesse restare, noi siamo qui ad abbracciarlo e a tenerlo con noi, ma se lui vuole partire perché magari ha un procuratore che sente l'odore o la puzza del denaro, no? Per me il denaro non ha né odore né puzza, perché un mezzo non è un fine, per molti è un fine, evidentemente avrà immaginato di prendere un bel biscotto da intingere in un bel caffè latte, e quindi avrà convinto il ragazzo, la moglie, il suocero a portarlo via da Napoli. Che volete che vi dica? Io vi dico soltanto una cosa, che se i media scrivono un mare di cavolate, il signor Zielinski da me prende uno stipendio molto più alto di quello che io leggo andrebbe a prendere all'Inter. Ricordate?
Quindi va all'Inter?
Quindi va all'Inter, quello che scrivete voi.
All'Inter. Io ho detto a Marotta: non ti stai comportando bene. Comunque, ma io l'ho detto con il sorriso, anche perché lui mi risponde: non è vero. Allora diventa una specie di gag. Perdonare.
Grazie mille, presidente.
Eh sì, abbiamo scoperto che per De Laurentiis i soldi non sono un fine, ma sono un mezzo. Però sono sempre un mezzo per ottenere un fine. E qual è il fine? Quello di ottenere il fine come se fosse un mezzo come se fosse il fine. Insomma, ci siamo incartati, ma la situazione a questo punto di vista non è chiarissima in chiave De Laurentiis. Ma credo sia stato chiaro invece su tutti gli altri temi, su Osimhen, che ormai è andato, lo ha detto anche lui chiaramente, su Zielinski, che ormai è andato ma oggi gioca, lo ha detto anche lui chiaramente, e Enzo, non c'è molto altro da aggiungere.
Sì, dispiace questa disparità di trattamento, no? Osimhen, che già aveva un contratto importante, lo ha integrato e viene definito come un grande amico, perché lui già sa pure i 130 milioni di euro in più che incasserà, mentre Zielinski, che giustamente non ha voluto rinnovare in decremento dopo una vittoria dello scudetto, è definito come uno che è attratto dall'odore, o come dice lui, dalla puzza dei soldi. Diciamo, è spiacevole come cosa, anche perché Zielinski, se è vero quello che hanno riportato, ha rifiutato un'offerta importante
all'Arabia Saudita.
Vuol dire
sì,
stare
diciamo
a
che
Napoli,
se De Laurentiis se l'è presa più col suo procuratore, col procuratore di Zielinski, non tanto con Zielinski, almeno dalle sue parole si evince questo.
Sì, però il procuratore fa gli interessi del calciatore, come il procuratore di Osimhen ha fatto gli interessi di Osimhen,
quindi... lo dici tu che sei stato procuratore. Quindi...
sì.
Va bene, Enzo Rambone sarà con noi in questo prepartita e anche durante il match tra Lazio e Napoli, che comincia tra mezz'ora allo Stadio Olimpico di Roma, e tra poco ci caleremo in maniera importante nella partita, nel prepartita, con l'analisi tecnico-tattica a mezz'ora dall'inizio del match. Lo faremo con Enrico Fedele, che tra 2 minuti sarà al telefono con noi. A tra poco.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Rieccoci in diretta, sono il 17:32 minuti, tra 28 minuti comincia Lazio-Napoli. Gianluca Gifuni con voi in studio per seguire il prepartita e tutto il match, con Enzo Rambone che è con noi. Buon pomeriggio ancora una volta, Enzo.
Salve.
E Gigi Soriani in regia. Non possiamo non parlare del trionfo storico, epocale, dopo una partita epica di Jannik Sinner, che ha battuto Medvedev in finale e si è aggiudicato gli Australian Open a Melbourne. È il primo italiano della storia a vincere gli Australian Open, e per Jannik Sinner è il primo trofeo del Grande Slam vinto oggi dopo una partita molto complicata. Devo dire che io ho acceso il televisore quando perdeva 2-7-0, 6-3-6-3, e ho detto vabbè, mi guardo, vediamo che succede. Ha ribaltato la situazione, ha vinto 3-7-2 vincendo il terzo set molto ma molto combattuto per 6-4, il quarto set ancora per 6-4 e l'ultimo per 6-3, e quindi Jannik Sinner si è aggiudicata gli Australian Open, 22 anni di San Candido, è davvero il futuro del tennis italiano e mondiale. Adesso è ancora quarto nel ranking, ma certamente nei prossimi mesi scalerà la classifica, arriverà sul podio. Bravo a Jannik Sinner. Un messaggio vocale WhatsApp, poi andiamo da Enrico Fedele, sentiamo il messaggio vocale che ci è arrivato, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli. No, avevo appena, ho appena ascoltato le parole del presidente Gianluca. Allora, questo quando parla dice tutte palle. Gianluca, questo quando parla dice tutte palle. O delle cose che dice che sono vere fanno pensare, come il fatto che già si sapeva che Osimhen andava via in un club spagnolo, in un club inglese.
Eh beh, lo sapevano tutti.
Quindi tu compri giocatori, lui come testa di ponte per poi valorizzarli e farli andare nei club più grandi, monetizzando, mettendo quella pagliacciata della clausola rescissoria che poi già si mette d'accordo con gli altri club che sa che il club grosso lo paga. Chi si ricetta pallo quando parla? I soldi non sono il fine, non sono i mezzi, ma non stanno a sentire.
Va bene, c'è Enrico Fedele dall'altro lato. Buon pomeriggio, direttore.
Ciao, caro.
C'è qualcuno che è arrabbiato con De Laurentiis dopo le parole che ha detto a margine dell'assemblea di Lega su Osimhen, su Zielinski.
Che ha detto? Vabbè,
l'abbiamo ascoltato. Su Osimhen ha detto già tutti sapevano che sarebbe andato via.
Ma mi meraviglio che vi meravigliate.
No, dico, lo sappiamo tutti che già da tempo.
E allora.
Però l'ha detto anche il presidente, quindi adesso siamo al completo. Nel senso che lo ha ufficializzato praticamente, che tutti quello
ma
che tutti sanno.
C'era bisogno dell'ufficializzazione.
Vabbè, insomma. Senta, invece su Zielinski che dice che il suo procuratore a causa della puzza dei soldi lo ha dirottato da un'altra parte.
Ma il procuratore non lo ha saputo rispondere al mio giudizio, perché avrebbe dovuto dire una cosa. O quando lo ascoltano, la gente dovrebbe avere anche la bontà di contrapporre e dire: caro presidente, è vero che i soldi, quello che dice lei, potrebbe essere anche giusto, ma mi vuole spiegare perché lei ha offerto a un giocatore che aveva vinto il campionato la metà dello stipendio? Ecco, se lei mi dice questa cosa, io sarei anche disposto.
Se le rispondesse perché a 29 anni non è più un investimento per il nostro futuro?
E perché glielo fa adesso a 31 a Politano? E io ti rispondo. E tu adesso dammi la risposta.
Perché Zielinski sta a Napoli da 8 anni e Politano da 5.
E quindi che significa?
Anzi, da 4.
Deve arrivare a 8.
No, perché lui ha anche detto che dopo 8 anni le storie finiscono.
Non è una questione di età.
No.
Siamo d'accordo?
Sì.
Ah, è una questione di ruolo, è così o no?
Non so se di ruolo o di tempo trascorso in società.
Scusami, se non è una questione di età, va bene? Perché se fosse una questione di età, nemmeno Politano doveva avere il contratto.
Certo.
Non mi sbaglio.
No, a maggior ragione che più.
E allora perché, al di là di tutto, ti dico, perché a uno si aumenta e a me lo vuoi fare alla metà? Per farmi dire di no?
Mi dica una cosa, può dipendere dalla valenza dei procuratori?
Non lo so, che dipende, non farmi andare oltre perché...
No, io l'ho chiesto, scusi.
No, ma non lo so, questo non lo so, né mi interessa saperlo. Non
perché gli operatori sono importanti nei contratti.
No, non mi interessa della mia cultura professionale, io non riconosco più i procuratori, io riconosco gli intermediari che non hanno fatto mai.
Ho capito, però se lei fosse stato il procuratore di Zielinski, magari rispetto a un altro giocatore avrebbe potuto ottenere da procuratore qualcosa in più rispetto a un altro?
Penso di no. Io credo che tutti i presidenti, questo io sono convinto di questo, credo che tutti i presidenti facciano il bene della propria società, per carità, su questo non voglio mettere becco, né mi permetto. di mettere becco, però ci sono delle cose che non mi piacciono e non le riesco a concepire.
Senta direttore, entriamo a gamba tesa su Lazio-Napoli. Allora, l'emergenza ha detto a Mazzarri di varare questa formazione 3-4-2-1 con Gollini in porta. Oh no, la voglio esplicitare. Ostigard, Rachmani e Juan Jesus sono i tre difensori. Di Lorenzo largo a destra, Mario Rui largo a sinistra, Demme e Lobotka sono i mediani, Politano, Zielinski e Raspadori in attacco, con Zielinski che forse sarà sulla la linea dei mediani e si alzerà all'occorrenza, quindi è una sorta di 3-5-1-1 questo.
3-4-2-1.
Perché Zielinski gioca sempre davanti e non va sulla linea dei mediani?
Sempre da dietro, Marta.
Ho capito, allora è un 3-5-1-1.
Ma se si abbassano diventano a 5, no? Se si abbassano tutti i difensori sono 5 difensori, è chiaro.
Diventa un 5, se si abbassano tutti diventa un 5-4-1-1.
Ti pare?
Sì.
Non so se sei d'accordo.
Sono d'accordo. In suo senso Rambone vuole che è qui con noi e che la saluta in studio, direttore. Grazie. Vuole aggiungere qualcosa o ha una curiosità per Enrico Fedele?
No, come diceva il signor Fedele, dobbiamo aspettare comunque di vedere la partita per capire se si difenderanno a 5, se Zielinski sarà diciamo l'esterno, falso esterno, quindi sarà un 3-4-2-1 oppure sarà un 3-5-2-2. Dobbiamo vedere la partita per capire quali indicazioni sono state date al calciatore.
Ecco, ma poi direttore, lei dice non è figlia dell'emergenza, ma lo sa che in panchina tranne Lindstrom ci sono solo nuovi arrivati, Ngong, Dendonk e Mazzocchi?
Non parlavo di emergenza, parlavo di un'altra cosa. C'è una verità in questa formazione, va bene? Qui mi pare che io ne ho parlato anche con te. Qual è la verità secondo te in questa formazione? Qual è la novità? Facciamo una domanda, dai.
Ma secondo me è il definitivo.
È Demme mediano.
Accantonamento del 4-3-3.
Sì, vabbè, oltre alla continuità data al modulo di Supercoppa, credo in Demme in mediana, la scelta di Demme con Lobotka che assicura forse un po' più di contenimento, non lo so, rispetto a Zielinski.
Allora, ce ne sono due. Questa qua che dici tu potrebbe essere per dare più possibilità a Lobotka di rincorrere meno e organizzare di più. Ma la vera novità è che Di Lorenzo non può fare il terzo difensore. È chiaro?
Perché sennò avrebbero messo Mazzocchi, dice lei, e avrebbe giocato Di Lorenzo.
Bravo, quindi si è reso conto, e io sono d'accordo con lui al 100%, 100%. Cioè Di Lorenzo alla maggio, mi senti?
Sì.
È un giocatore che può dare molto di più anziché fare il braccetto di destra, perché la sua arma migliore non è quella di fare il difensore, bensì quella di essere un giocatore di spinta. Siamo d'accordo?
D'accordo.
Quindi potrebbe essere proprio Di Lorenzo il maggio, cioè il giocatore l'incursionista. Ora bisogna andare a vedere, perché lui ha messo un uomo in più in mezzo al campo, anche perché in quel settore la Lazio generalmente palleggia, conoscendo il gioco di Mazzarri. Però dobbiamo anche vedere adesso da un punto di vista fisico. Però io l'ho ritenuta più ragionevole questa mossa, ecco.
Volevo prendere Enzo Rambone a proposito di Lazio. Provedelli in porta, 4-3-3 con Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic da destra a sinistra nei quattro, e sia Lazzari che Marusic sono due che spingono, Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto nei tre mediani, Isaksen, Castellanos e Felipe Anderson in attacco. Non è la Lazio migliore, ci sono delle assenze, manca Zaccagni, non c'è Immobile, insomma, non c'è Pedro dal primo minuto, insomma, mancano un po' di giocatori. Volevo capire che partita possiamo immaginare, cioè la Lazio possesso palla e manovra e palleggio e Napoli in contropiede?
Ma non è una questione di contropiede o non contropiede. Poi bisogna vedere che intendete voi per contropiede.
Diciamo baricentro basso, attesa e ripartenza.
Cioè quella di cercare di chiudere gli spazi alla Lazio, di cercare di farla scoprire e andare con gli inserimenti di giocatore veloce. Per esempio Maggio è il giocatore veloce.
Maggio non c'è, è il giocatore Di Lorenzo veloce, voleva dire.
Come?
Voleva dire Di Lorenzo.
Vabbè, io ho detto alla Maggia, no?
Ah, alla Maggia.
Ho detto prima, facevo intendere un giocatore di gamba, un giocatore di passo come Maggio, che è di Lorenzo, perché di Lorenzo è come se Maggio, che pure Maggio, voi sapete, era un eccellente colpitore di testa, ma pure lui era carente nella fase difensiva. Quindi credo che ci possa essere la Lazio che tiene un poco più palla e il Napoli che può sfruttare, anche perché gli esterni della Lazio sono due cursori, anche molto veloci, eh?
Lazzari e Marusic, ci dice?
Bisogna evitare di dargli lo spazio.
Eh sì, è una Lazio abbastanza sbilanciata, anche se a metà campo c'è questo Guendouzi che è bello tosto, insomma. Cataldi che ragiona, e poi Luis Alberto che è la mente ispiratrice delle azioni da gol più pericolose di solito, oltre a saper tirare molto bene i calci da fermo. Luis Alberto, sì, bisogna fare attenzione. Enzo Lambone, prima di salutare Enrico Fedele, avevi una curiosità?
No, volevo sottolineare che Di Lorenzo in occasione della partita con la Lazio farà il quinto di centrocampo, che poi con rientro di Covara ritornerà a fare l'esterno nei quattro, no? In difesa.
Perché torna a quattro, secondo te?
Eh sì, perché se rientra Covara non farà a meno di Napolitano e di Osimhen, quindi il Napoli, diciamo tra virgolette,
per sempre difesa a tre dovrebbe fare.
Fare un 3-4-3 in tal caso Di Lorenzo diciamo va a fare.
Torna in difesa, dici?
Ma penso di sì, a questo punto con Mazzocchi che fa laterale a destra. Non ci sono altre soluzioni, perciò che bisogna vedere quando rientreranno tutti quale sarà il modulo definitivo.
Direttore, dice Enzo Lambone che...
No, è questo. No, non mi trovo d'accordo. Questo. Far giocare Ostigard significa io metterò un difensore che si chiami adesso Perez, che si chiama adesso Ostigard, evidentemente i difensori sono questi.
Lo metto lì. Va bene, direttore, è fiducioso?
Io sì, molto. Anche perché io spero molto in Sarri, tu lo sai. Io come te sono un tifoso di Sarri.
Al contrario, però lei. Nel senso che, lei dice che da lunedì al sabato è un grande allenatore, oggi è domenica.
Oggi
è domenica, quindi è un altro giorno. Va bene, direttore, ci sentiamo all'occorrenza alla fine della partita. Va bene.
Grazie
ad Enrico Fedele. Ci fermiamo. 0816363663 per intervenire in diretta. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Tra 15 minuti esatti comincia Lazio-Napoli all'Olimpico di Roma.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per il contenitore dedicato al Lazio-Napoli alla 22esima giornata di Serie A, del campionato di Serie A, con Enzo Rambone qui in studio, con Gigi Soriani in regia. Saremo con voi sino alle 21 per il match, con gli aggiornamenti, la cronaca del primo e del secondo tempo di Lazio-Napoli, e poi il post partita con i telefoni aperti allo 0816363663, i commenti a caldo dei protagonisti dall'Olimpico di Roma e tutti i titoli dei quotidiani online. Adesso siamo in collegamento con Peppe Iannicelli. Peppe, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, Gif, e a tutti i nostri radiotelespettatori.
Innanzitutto, come stai? È un periodo di guarigione per te, ecco, insomma.
Sì, la convalescenza procede benissimo e ci rivedremo prestissimo negli studi di Radio Marte per così essere ancora più vicini a tutti i nostri radiotelespettatori.
Senti, prima di entrare nel dettaglio delle formazioni di Napoli e Lazio con te, vorrei analizzare per un attimo queste due culture agli antipodi a confronto oggi, cioè quella all'italiana di Mazzarri, se vogliamo riassumerla in una sola parola, e quella spettacolare di Sarri, che forse, pur non avendo vinto nulla, ha proposto il calcio più spettacolare a Napoli degli ultimi 30-40 anni, pure più spettacolare di quello di Spalletti, che poi ha vinto lo scudetto.
Ma tu sai che su questo tema non mi trovi d'accordo. Perché per me è spettacolo per essere anche efficace nello sport. Puoi essere spettacolare quanto vuoi, ma se non ottieni il risultato, onestamente questo spettacolo giova a poco.
Fine a se stesso, dici tu.
Quindi devo dire che da questo punto di vista Spalletti ha fatto molto molto meglio di Sarri, anche dal punto di vista dello spettacolo, oltre che naturalmente del risultato, perché ha vinto lo scudetto. Io credo che però noi non dobbiamo farci poi prendere dalla lettura ideologica o dall'algebra degli schieramenti, perché poi sì, 3-5-2, 4-3-3 alla fine bisogna vedere anche poi come ciascun calciatore interpreta il ruolo e le funzioni che gli sono state assegnate, e a volte paradossalmente un 3-5-2 può essere addirittura più aggressivo e più dinamico in termini di fase offensiva, per esempio, di un 4-3-3, se appunto gli esterni sono più portati magari ad offendere piuttosto che a difendere, e viceversa ci vuole poco a far diventare un 4-3-3 qualcosa di addirittura più blindato nella fase difensiva.
Ci saluta Tonino Vesuvio, buonasera a te, agli ospiti, a Peppe Annicelli. Caro Peppe, gioca la formazione che praticamente ha obbligato Mazzarri a scegliere gli uomini che aveva a disposizione, perché io leggo che in panchina ci sono Lindstrom e tre nuovi arrivati, cioè Mazzocchi, Dendonker e Ngong, praticamente poi tutti giovani della primavera, per cui Mazzarri non aveva altra scelta con nove uomini fuori tra squalifiche e infortuni e Coppa d'Africa. Zielinski torna a giocare dal primo minuto e sarà lui l'ago della bilancia, no? Tra 3-5-1-1 e 3-4-2-1, insomma, dipenderà dai suoi spostamenti, se parte più dietro sulla linea dei mediani e si alza, oppure se gioca stabilmente più avanti alle spalle di Raspadori.
Era il ragionamento che facevo io, no? Prima, rispetto all'idea ideologica del 3-5-2, ma poi bisogna vedere appunto le funzioni dei protagonisti. Su Zielinski è intervenuto pochi istanti fa anche il direttore Meluso, ribadendo di essere totalmente certo della professionalità dell'atleta e che quindi fino a quando sarà in forza al Napoli, pur essendo in scadenza di contratto, farà pieno il suo dovere. Io su questo non ho dubbio alcuno, perché Zielinski è un fior di professionista. Oggi nel calcio moderno, che un atleta vada via in scadenza a parametro zero, diciamo così, per capirci, non deve più stupirci, fa parte delle dinamiche, fa parte delle scelte legittime che fanno i club e i professionisti che giocano con questi club, ma finché Zielinski avrà addosso la maglietta del Napoli la onorerà, e sono convinto sia stato un errore non farlo giocare in Supercoppa.
Eh sì, che Meluso ha anche detto che Osimhen sarà come Zielinski, cioè quando sarà di ritorno si concentrerà sul Napoli, anche se De Laurentiis ha praticamente ufficializzato il suo addio, un aspetto che tutti conoscevano onestamente, che però insomma gode anche dell'ufficializzazione presidenziale a questo punto.
Beh, sai, questi sono poi i ragionamenti, queste sono le cose che si pensano oggi, che è il 28 gennaio. Noi non sappiamo poi come evolverà la stagione, quali saranno poi le valutazioni, quale sarà il rendimento dell'atleta, perché è chiaro che un grande finale di stagione può aprire ad Osimhen, a Zielinski, magari prospettive interessanti che oggi sembrano teoricamente forti. Un cattivo finale di stagione potrebbe anche indurre dei ripensamenti magari di chi in questo momento è interessato agli atleti. Io nel calcio moderno non darei mai nulla per scontato, anche perché tutto si brucia in pochi minuti, non dico neanche in poche ore o in pochi giorni. Qui davvero basta una incertezza o una prestazione positiva per mutare completamente il giudizio su di un atleta, e sinceramente io inviterei tutti a restare concentrati sul pezzo, cioè in questo momento per il Napoli l'obiettivo è rientrare in corsa per il quarto posto, l'ha detto anche Meluso ovviamente pochi istanti fa prima della partita contro la Lazio, e non accetterei altre distrazioni, per il futuro ci sarà tempo.
Ecco, Peppe, una curiosità, Sarri ha parlato prima della partita, dice il Napoli resta una squadra forte, non dobbiamo farci influenzare. Zielinski giocherà come faceva con me. Come giocava con lui? Lui giocava da mezzala con lui, giocava nei tre centrocampisti.
No. Di fatto sì.
Con Allan e Jorginho.
Mi pare ci fosse una qualità diversa in quel momento reparto del Napoli.
Sicuramente.
Credo sia anche un po' una provocazione, il ruolo di Zielinski si è evoluto molto, è diventato molto più metronomo, è diventato, se posso dire una cosa, molto più Jorginho, se proprio vogliamo continuare a giocare insomma con la metafora sarriana insomma da questo punto di vista. Quindi è una bella battuta, ma credo che poi la funzione in campo di Zielinski sia cambiata e stasera sarà diversa.
Senti, una curiosità, c'è Demme al fianco di Lobotka. Questo significa dare un po' più di consistenza al centrocampo?
Ma è un fior di giocatore, io mi stupisco che, voglio dire, non abbia trovato finora tanto spazio, cioè onestamente Demme è un giocatore che mi è sempre molto piaciuto, mi ha sempre molto impressionato. Magari sai, non è il giocatore che prende il 7, 7 e mezzo, non è il giocatore che ruba l'occhio, ma quel 6, 6 più lo prende sempre e ti dà delle garanzie che altri purtroppo in quel ruolo non hanno dato. Quindi io mi attendo una prestazione molto importante di Demme in una partita che secondo me ha un valore specifico, un peso specifico importantissimo. Noi tutti ricordiamo, no? Il Napoli era partito magari con qualche ombra, però macinava risultati. Poi arriva la partita con la Lazio, ricordate, no? Dominata dal Napoli nel primo tempo, poi il crollo, e da lì davvero non si è capito più niente. Il Napoli ha imboccato un tunnel che è costato la panchina a Garcia, un tunnel del quale si intravede la fine, si vede un po' di luce, ma che ancora non ha del tutto lasciato. Ecco, sarebbe molto importante, come dire, rilanciarsi proprio a partire dalla partita contro quella squadra che nel tunnel ti aveva precipitato.
Va bene Peppe, che partita immagini tra Lazio e Napoli? Un Napoli attendista e ruba palla e prova a lanciarsi con le sue frecce verso la porta della Lazio, una Lazio che manovra, che palleggia.
Io credo una partita tra due squadre che sanno di non poter più sbagliare e che se vogliono, diciamo, dare un senso alla loro stagione importante in questo momento, non possono innanzitutto permettersi di perderla questa partita, perché è quasi, come dire, un testa a testa, è quasi uno spareggio Champions estremamente importante. Quindi mi aspetto una partita molto bloccata soprattutto nella parte iniziale, però in campo ci sono uomini da una parte e dall'altra che possono sbloccarla in qualsiasi momento, e a quel punto vedremo i fuochi pirotecnici.
Grazie a Peppe Iannicelli. Peppe, ci risentiamo durante la partita, va bene?
Naturalmente la seguiremo con grande attenzione.
Grazie a Peppe Iannicelli. Insomma, Enzo Rambone, ci siamo, mancano 2 minuti all'inizio del match tra Lazio e Napoli, mi sembra che abbiamo analizzato per filo e per segno tutto ciò che c'era da analizzare nella formazione del Napoli, e abbiamo cercato anche di immaginare come possa andare la partita. Poi tra poco la seguiremo.
Ma poi, come abbiamo già detto prima, dobbiamo aspettare che la partita inizia per poi avere delle conferme o delle smentite, no?
A te piace la Lazio di Sarri?
La Lazio di Sarri è una squadra sempre propositiva, però quest'anno ha avuto dei problemi in difesa, dei problemi di continuità, dei problemi anche che sono venuto meno di alcuni calciatori su cui si puntava, tipo Camata, l'infortunio di Immobile. Diciamo, è una squadra che ha un po' deluso, diciamo, le attese, perché si aspettava che potesse fare qualcosa in più.
Va bene, chiedo a Gigi Soriani, ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco comincia Lazio-Napoli che seguiremo dal primo all'ultimo minuto.
Marte Sport Live.